Sono le 10:03 qui su Rete 1 e siamo ancora qua, e già, caro Marcello Fusetti, e siamo ancora qua.
Buongiorno, ben ritrovati.
Allora, mille voci tra le 10 e le 11 lunedì è tendenze, è cose di cui si parla. Essendo questa la prima puntata del 2026, io mi sono chiesta, anzi mi sono detta, perché non parlare di tutto ciò che probabilmente desterà la nostra attenzione, o ciò di cui potrebbe parlarsi nell'anno che abbiamo davanti. Insomma, siamo neanche a metà gennaio, quindi abbiamo ancora modo di chiederci che cosa terrà banco nel 2026. E allora ho coinvolto, grazie a loro ovviamente, i nostri colleghi di diversi settori che si occupano di cose diverse, per farci un po' raccontare secondo loro quali sono le parole, i personaggi, i fenomeni che ci toccheranno da vicino, dei quali sentiremo parlare parecchio in quest'anno.
Un uomo di tendenza è invitato in studio, Enrico Bianda. Buongiorno Enrico, ben ritrovato.
Già stavo sorridendo all'idea che fossi stato invitato per la tendenza.
Sì, questo è lo studio VRP, che per l'occasione diventa lo studio VIP. Enrico Bianda, produttore esecutivo Cultura,
no?
E Società. Sì, esatto. Lo sentite su Rete 2.
Produttore esecutivo.
Sì. Che vuol dire che esegue, cioè che si lavora, no? Ecco, esatto, possiamo iniziare a dire, visto che ospitiamo colleghi che si occupano di cose diverse, qual è il compito nel tuo paniere quotidiano?
Mi occupo di tutte le parti giornalistiche della Rete 2, pensare a farle andare avanti, insomma, che non ci siano buchi, contenuti speciali, dossier, serie, ospiti, e poi ci sono tutti i colleghi dell'attualità che lavorano con me, naturalmente.
Allora, facciamo così, iniziamo con solo una parola, perché tu hai detto io ho portato 4 cose, no, su cosa vorresti focalizzarti per cominciare?
4 cose, c'è una parola e un doppio anniversario per iniziare.
Cominciamo con una parola,
iniziamo
sola,
con la parola.
Sì, poi ascoltiamo una canzone e andiamo con calma.
Allora, proprio rapidamente, geopolitica non è un fatto, non è un evento, ma è una parola attorno alla quale interrogarsi per capire in quale direzione stiamo andando, e forse il lavoro culturale da questo punto di vista una mano ce la dà per capire. La parola è geopolitica, che è una disciplina che riunisce relazioni internazionali, economia, storia, geografia, psicologia, ecologia, tantissimi aspetti del pensare contemporaneo stanno tutti attorno a questa disciplina che ci permette di capire che cosa sta accadendo nel mondo. Faccio solo riferimento al blitz statunitense in Venezuela, e ha segnato un passaggio nell'era delle alleanze che aggregavano l'Occidente, per come l'abbiamo pensato fino ad oggi, NATO, G7, eccetera, e assistiamo a una sorta di ritorno alle zone di influenza. Ci sono 3 grandi zone, c'era una vignetta di un ministro russo che in parte voleva far ridere, ma insomma raccontava tutto sommato forse una grande verità. Da una parte c'è l'area di influenza statunitense, voluta da Donald Trump, che occupa tutte le Americhe, in realtà guarda anche la Groenlandia, guarda anche ad altri luoghi. Poi c'è tutto lo spazio dell'est europeo, e non solo, controllato da Putin, e poi c'è l'estremo oriente con la Cina. Queste sono le grandi aree di influenza per capire in quale direzione staremo andando anche proprio in queste ore, perché l'Iran è lì, c'è una minaccia di attacco, l'estensione di zone di influenze vai a capire con la collaborazione di Israele, e la geopolitica da questo punto di vista ci aiuta molto, e forse è la parola dell'anno.
Eh sì, poi di geopolitica, ma chissà, ci lasceremo sorprendere, parleremo anche per quanto riguarda proprio l'attualità mondiale.
È abbastanza complesso, perché se pensi che le 3
sì,
grandi potenze appena citate da Enrico guardano tutte magari allo stesso territorio, come può essere la Groenlandia che citavi, la Cina ci guarda, la Russia ci guarda, gli Stati Uniti ovviamente ci guardano.
Non lasciamo fuori proprio nessuno, e forse questo è un discorso che faremo verso il finale di quest'ora. Restate lì, perché poi andiamo su 2 grandi personaggi che segneranno il 2026. A loro hanno segnato già la storia della musica, ma degli anniversari li riporteranno in auge. Canzone nuova, la vedo qua, datare già 2026, Bruno Mars, che potrebbe essere, chi lo sa, un personaggio che secondo qualcuno ribalterà le sorti della musica nel nuovo anno. Anzi, io vi invito a farlo, se avete voglia di scrivere che cosa secondo voi sarà un personaggio, un fatto, una tendenza che nel 2026 sarà tra i protagonisti, scrivetecelo pure allo 076 321 1113. Ma restiamo con Enrico Bianda. Abbiamo detto cultura e società, abbiamo detto lo sentite su Rete 2.
Ci ha detto quella che potrebbe essere, che è già la parola di quest'anno, la geopolitica. Arriviamo a un doppio anniversario importante, personaggi nati nel 1926 che non ci sono più, ma quest'anno celebrano i 100 anni.
È abbastanza è curioso, stiamo parlando di Miles Davis e John Coltrane, entrambi nati nel 1926. Il 23 settembre era nato John Coltrane, poco prima, il 26 maggio, Miles Davis. È curioso perché Miles Davis in realtà poi si muove con un grande anticipo, già sul finire degli anni 40 inizia a, come dire, smobilitare il mondo del jazz con tutta una serie di rivoluzioni di cui sarà protagonista. Lui segna la storia della musica del Novecento, facciamo così, dall'inizio degli anni 50 fino alla fine degli anni 80, con una serie di rivoluzioni musicali che lo hanno visto protagonista. John Coltrane entra nel quintetto di Miles Davis sul finire degli anni 50, con alcune incisioni anch'esse storiche, eppure erano nati insieme. John Coltrane entra un po' come un ragazzino con una serie di idee bellissime, ma forse ancora confuse. Lì si formano queste idee, prendono vita, e quando se ne esce dal quintetto di Davis inizia la sua storia. Con due parole potremmo riassumere le loro rivoluzioni: il silenzio e la trascendenza. Ora ci vorrebbe un boom, no? Detta queste parole, però Miles Davis si è conosciuto per essere il grande campione anche del silenzio, perché immagina dei silenzi nella sua musica, al di là di tutte le sue rivoluzioni. John Coltrane si avvicina al divino con la sua musica, con la sua improvvisazione, e più diventa radicale, più si avvicina al divino, più si avvicina all'estasi musicale. Sono due percorsi in parte vicini, poi a un certo punto si allontanano molto. Davis sarà un personaggio di enorme popolarità, con vestiti sgargianti,
anche diciamo abitudini di consumi estreme.
Coltrane anch'esso vicino ai consumi estremi, però a un certo punto se ne distacca completamente e inizia il suo percorso verso il divino, verso la spiritualità con la sua musica. Il 2026 sarà l'anno in cui ricorderemo, lo facciamo tutti i giorni, almeno gli appassionati, immagino.
Certo.
So che Francesca Maggiotta in realtà è molto appassionata di jazz, quindi anche lei forse li celebra.
Medio
appassionata. Sarà un anno di festival, di concerti, di pubblicazioni, di approfondimenti, insomma, che ci permetteranno di immergerci ancora una volta nel genio di questi due maestri. Secondo me il 2026 sarà un po' l'anno di questi due musicisti, per quello che concerne la musica del Novecento.
Vedi che Marco Pollina ci ha messo in sottofondo anche della musica adeguata per accompagnare questo momento.
Poi Coltrane è morto giovane, relativamente.
È morto giovanissimo di tumore. Chissà che cosa non avrebbe immaginato, perché con gli ultimi dischi siamo veramente, insomma,
alla fine degli anni 60.
Sì, precede, è morto nel 67, precede tutte le grandi rivoluzioni del free, delle musiche più radicali. Dove sarebbe sua moglie? Qualcosa, che era una grandissima arpista e pianista, Alice Coltrane, qualcosa ci ha detto, perché anche lei inizia col free, porta l'arpa dentro la musica e poi si avvicina alle musiche della trascendenza indiana, per esempio, e forse quella poteva essere una strada anche per Coltrane. Chi lo sa, non lo potremo sapere.
La famiglia di John Coltrane ha prodotto tantissimi altri artisti,
e molti forse li sentiamo qui in sottofondo, chissà, cioè, magari qui sotto c'è Keith Jarrett, John McLaughlin che suona.
C'è John McLaughlin che suona, certo, c'è lui. E invece Miles Davis è morto a 65, comunque tutto sommato per gli standard di oggi è ancora giovane,
sì,
e
parecchio.
Ci ha lasciato un'eredità pazzesca anche lui, e anche la gioia di essere passato da qui, non smettiamo
Lugano,
mai di ricordarlo.
Ha suonato
spesso a Lugano. Allora, con Enrico Bianda, stavo dicendo John Bianda, mi sono incoltrenizzata così tanto. Con Enrico Bianda tra poco andiamo a scoprire un altro paio di cose che ci portano al 2026. Dici solo quali altre due cose hai scelto, non il soggetto ma la tematica.
Allora,
generale,
strumento tecnologico, innovazione tecnologica, e poi un evento, insomma, ci vuole, parliamo
ci vuole
di cultura, un evento ci vuole
certamente. Siamo così tempestati di cose, persone, fatti, tendenze che vanno più veloci di quanto noi riusciamo a star loro dietro, che il 2026, come del resto anche il 2025 e gli anni precedenti, sembrano anni destinati a farci correre dietro alle cose. E con Enrico Bianda di Cultura e Società ci siamo chiesti quali saranno, secondo te Enrico, altre cose che nel 2026 ci terranno attenti?
Allora, dopo la geopolitica e dopo questo enorme, mega, doppio anniversario, io stavo pensando stamattina su Le Temps, c'è una notizia che riguarda un chatbot di Elon Musk, Grok, che ti consente di spogliare le persone.
Sì, un'intelligenza artificiale che ci mette nude.
Che purtroppo è stato utilizzato anche...
con minorenni.
È sempre in modo improprio. Nel contesto delle vittime di Gramontana è successo un po' di tutto.
Diciamo ovviamente, che gli scandali li danno quando vengono usati in modo improprio.
Si dà libera strada a tutti gli istinti più perversi che caratterizzano la nostra esistenza. Ma insomma, questo strumento di intelligenza artificiale ci fa ragionare sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale. Si chiama Sora 2. Ridendo poco fa dice Soralella 2, che è lo strumento che OpenAI ha immesso sul mercato, mi pare fosse settembre o ottobre. Ci consente di realizzare video e immagini con un'altissima definizione, ponendo tutta una serie di questioni etiche, culturali, politiche anche. Cioè, non riusciamo più a distinguere ciò che è reale da ciò che è creato dall'intelligenza artificiale, dunque artificiale. Probabilmente Sora 2 o Sora 2, chissà come si pronuncia, chi lo sa tra gli ascoltatori e ascoltatrici, ce lo dica, venga in soccorso. Probabilmente questo è lo strumento tecnologico di innovazione tecnologica più rilevante forse del dibattito anche scientifico. Tra poco ne parlerete di innovazione scientifica, no? Le tendenze scientifiche per il 2026. A mio giudizio probabilmente questo è uno degli aspetti più rilevanti del dibattito. Qui ci si dovrà concentrare e trovare anche gli anticorpi per far fronte, anche perché le possibilità di manipolazione sono enormi.
Perché è di massa, cioè le possiamo usare tutti noi. Non devi essere un regista cinematografico, non devi avere una formazione particolare per creare un video.
Sì, mette in crisi tanti mondi diversi. Non sapersi più destreggiare tra ciò che è vero, ciò che è palesemente falso e invece ciò che è falso e sembra vero. Finiamo, caro Enrico.
Una bella cosa.
Dai.
Sta per arrivare quella che forse, almeno si pronuncia, non sappiamo granché, ma sappiamo più o meno, conosciamo l'impostazione. Una grande mostra, l'evento che si pronuncia imperdibile per gli amanti dell'arte. Stiamo parlando della grande mostra dedicata a Mark Rothko che aprirà i battenti a Firenze in Palazzo Strozzi il 14 di marzo. Si intitola semplicemente Rothko a Firenze. Non sarà una semplice esposizione, un po' nella tradizione di Palazzo Strozzi che nel corso degli anni ci ha abituato a confronti interessantissimi tra il contemporaneo e il passato. Stiamo in un palazzo rinascimentale che è un pezzo di storia architettonica, urbanistica del Rinascimento fiorentino, ma si tratta di un vero e proprio dialogo tra l'arte moderna americana e dunque Rothko e il Rinascimento italiano. È curata dal figlio di Rothko, che si chiama Christopher Rothko. Sono 70 opere provenienti dai più prestigiosi musei internazionali come il MoMA, la Tate di Londra ed altri ancora, che ripercorreranno l'intera carriera dell'artista, dalle sue prime opere figurative fino ai vasti campi di colore capaci di avvolgere e coinvolgere lo spettatore e la spettatrice di fronte a queste monumentali tele quasi monocromatiche,
informali, come chiamarle, difficile.
E tutto questo in dialogo con gli ambienti del Rinascimento, delle sale di Palazzo Strozzi. Probabilmente questa è la grande mostra, quantomeno nei primi mesi a venire. Insomma, siamo a marzo, va avanti credo fino al 26 di agosto, me lo sono segnato, non lo ritroverò mai.
Intanto è una buona
23
idea
agosto,
una buona idea per una
passati più di 20 anni da una grande altra mostra su Rothko, che è quella che venne organizzata a Basilea inizio del 2000, anche quella una grandissima mostra, però lì non dialogava con il Rinascimento perché non era ovviamente a Palazzo Strozzi.
Grazie Enrico Bianda.
Ma grazie a voi.
Grazie, lo ritrovate su Rete2. Domani mattina?
Domani mattina alle 6, questa settimana faccio i presti.
Ecco, allora buon lavoro, grazie mille per il tuo tempo.
Bocca al lupo e buon anno.
Alle 10.26 rimaniamo nello stesso settore dell'azienda, ma passiamo dalla cultura alla scienza e natura.
Un giardino vasto.
Il giardino di Albert. Sì, Cristian Bernasconi, ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci sta ascoltando.
Abbiamo coinvolto lui per raccontarci che cosa tra scienza e natura potrebbe essere particolarmente attraente nell'anno nuovo. Cristian, lo vedete al giardino di Albert, lo avete visto in cammino tra i laghetti.
Sì. Bravo anche col guadino.
Io al massimo dicevo in cammino tra i negozi, tra i divani. Però no,
molto,
ecco,
molto bella.
Sì.
Lo dico da pescatore con un passato, passato remoto, quei laghetti molti li ho fatti, quindi mi ha emozionato.
Bene, poi io non essendo pescatore ho iniziato con le basi, col guadino.
Il guadino non è facile.
Spiegate anche a me che guadino cos'è
il guadino. È la rete che usi per, quando la trota di un certo tipo, il pesce di un certo tipo, per
aiutarlo
a riva, l'ultimo, per evitare lo sbalzo fuori dall'acqua. E non è facile.
Adesso so
qualcosa.
Tanti
pesci
anch'io
fuggono dal guadino.
Ecco, posto che adesso sappiamo tutti noi che non lo sapevamo che cos'è un guadino, Christian, tu lavori nel settore della tecnologia e della scienza, aiutaci a capire a che cosa dovremmo puntare l'occhio.
Ma ne abbiamo discusso internamente con i colleghi di redazione, abbiamo identificato tre filoni, uno l'avete citato in precedenza, quindi approfitto di quello.
Già Enrico ti ha spoilerato
molto,
un po'.
Ma sì, perché l'intelligenza artificiale resterà anche quest'anno un tema chiave, ma avrà uno step ulteriore perché verrà implementata l'intelligenza artificiale proprio direttamente nei progetti di ricerca, quindi non la si usa solo per la stesura dei testi, i riassunti e le sintesi degli articoli, ma proprio quasi come collaboratrice di un progetto di ricerca, permettendoci di fare delle analisi più complesse e di interpretare i dati in maniera differente. Quindi ci sarà un aumento di livello da questo punto di vista.
Abbiamo parlato anche degli studi fatti sull'interazione tra medicamenti, sì, quindi capire che medicamento può stare con un altro medicamento fatti con l'intelligenza artificiale, che facevano risparmiare mesi e mesi di ricerca. E ovviamente dopo ci vuole il ricercatore dietro in grado di analizzare il lavoro fatto dall'intelligenza artificiale, però sono dei passi avanti velocissimi.
Sembra che ogni tanto pare che insomma noi demonizziamo l'intelligenza artificiale, che è talmente una cosa complessa, che fa così tante cose, che ha in sé sia le potenzialità per fare delle cose dannose che per fare delle cose ottime. Nella scienza è un alleato molto prezioso.
Molto prezioso, viene però messo in evidenza tutto quello che è il lato un po' oscuro, i rischi, nel senso che aumenteranno le quantità di dati disponibili, tutti i risultati, poi bisognerà capire come interpreteremo o cosa sapremo fare di questi dati, e lì ci sarà un po' il mondo politico che dovrà prendere delle scelte, allora lì non è sempre tutto lineare, diciamo così. Poi nell'intelligenza artificiale studi hanno già dimostrato che con più la si utilizza, con meno le nostre abilità cognitive a livello di utilizzo del cervello sono sviluppate, quindi perdiamo lo spirito critico, perdiamo un po' quella che è la capacità di analisi, sono già dei trend già dimostrati, questo è un rischio.
Siamo la generazione che ha ancora questa capacità, c'è il rischio che le prossime non l'abbiano più.
Esatto, questo è un grosso rischio, perché se teniamo conto che al giorno d'oggi puoi facilmente creare dei video, dei contenuti con l'intelligenza artificiale, devi poter anche verificare che se si tratta di contenuti veri o meno. Ecco, questa capacità la stiamo un po' perdendo ed è uno dei maggiori rischi.
Quindi magari diventiamo molto bravi, e questo sarebbe anche utile, ad usare l'intelligenza artificiale, il senso critico, che è una sfumatura un po' più umana, invece rischia di perdersi.
Sì.
Allora, ci ascoltiamo una canzone e poi con Christian torniamo per altri due spunti 2026. Scienza e natura, prospettive 2026, a cosa stare attenti? Ci aiuta a capirlo Christian Bernasconi.
Beh, allora. Sì, allora, detto dell'intelligenza artificiale, sì, ci sono ancora due temi. Uno è legato alla salute umana, l'altro è legato allo spazio. Per la salute umana brevemente illustro due esempi che potrebbero essere delle ricerche importanti per il futuro. È quello di riuscire a sviluppare delle terapie geniche o genetiche, è la stessa cosa, per curare ad esempio delle malattie rare, soprattutto nei bambini. Quindi è una terapia che intervengono direttamente sul DNA per modificarlo, per sostituire eventuali geni che portano delle malattie e correggerli, o addirittura inserire dei geni che fungono da antidoto. Questa è un po' la previsione, e sempre per la salute umana lo studio che partirà in Inghilterra per cercare di analizzare la presenza di potenziali tumori direttamente da un prelievo del sangue. Questo è qualcosa che potrebbe interessare in maniera importante
tutti noi.
La ricerca scientifica e tutti noi, esattamente.
Sì.
Poi beh, si può partire e andare su quello che è lo spazio, perché la Luna è uno dei temi principali insieme a Marte. Sappiamo delle missioni Artemis 2 e nei prossimi anni anche 3 e successive, che contano di portare nuovamente l'uomo sulla Luna. Adesso l'idea è di partire con una missione a febbraio, salvo ritardi.
Sì, si parla di qualche ritardo, perché ecco. Sembra che la NASA abbia detto dobbiamo riconsiderare alcuni aspetti, non da ultimo quello economico.
Esatto, e poi la prima missione è stare nell'orbita della Luna, sì. Poi nei prossimi anni l'idea di metter piede direttamente di nuovo sul nostro satellite, con l'intenzione di sviluppare una base d'appoggio per poi andare da lì, andare su Marte e continuare a fare ricerca. Quindi c'è coinvolta la NASA, ma anche la Cina, il Giappone e anche l'ente, l'Agenzia Spaziale Europea, che sta cercando in particolare pianeti simili alla Terra al di fuori del nostro pianeta.
Questo è molto difficile, perché si parla anche di distanze importanti, e la base sulla Luna vorrebbe dire anche una sorta di autonomia, quindi anche piantare, cioè seminare, raccogliere.
Esatto, infatti si sta studiando
allevare.
Che cosa può essere coltivato, in che modo fare rifornimento di energia, di carburante, eccetera. Quindi tutti questi aspetti sono in fase di studio parallelamente al lancio dell'equipaggio direttamente nello spazio.
E dunque Christian Bernasconi ci dice: state attenti che nel 2026 i temi che potrebbero interessarci sono la ricerca sui geni, cioè su come arrivare al codice genetico per
le formicine, per cambiare
microforbici,
per curare, sì.
Come stare attenti a cosa starà succedendo sul nostro satellite poi un po' più lontano, e anche la solita vecchia storia, quella ormai vecchia, dell'intelligenza artificiale, però di come potrà aiutare la scienza e l'uomo, dunque magari velocizzare anche le ricerche.
Esatto, c'è ancora un aspetto, magari si parla di una minaccia della quale magari prestiamo poca attenzione, legata allo spazio. Il numero di satelliti nell'orbita terrestre sta aumentando in maniera importantissima, esponenziale. Siamo a circa 20.000, grosso modo, un po' meno di 20.000, e le stime prevedono per il 2030 circa 50.000 satelliti, con rischio di potenziali collisioni e di sistemi che magari potrebbero smettere di funzionare qua e là. Quindi sappiamo quanto dipendiamo dai GPS, per esempio, dai sistemi satellitari in genere.
E qualcuno prima o poi dovrà andare su a pulire.
Certo.
Dei progetti ci sono.
Il piccione viaggiatore
alla
fine. Grazie Christian,
grazie,
buon
a voi.
Lavoro, grazie per il tuo
grazie.
Tempo. Enrico Bianda per la cultura, Christian Bernasconi per scienza e natura. Il lavoro apparirebbe più difficile per l'attualità.
Il meno prevedibile.
Sì, e infatti Veronica Lippi gentilmente ha accettato di essere con noi stamattina.
Ma con enorme piacere.
Perché le prospettive, quando guardi a quest'anno, alla luce dei fatti dell'anno passato, dei quali non si può fare a meno, diventa difficile.
Sì, ma infatti quando mi hai contattato nei giorni scorsi, la prima cosa che mi è venuta in mente è che io posso dire solo una cosa, che noi dobbiamo dimenticarci tutte le certezze che avevamo fino a poco tempo fa, perché il futuro che ci aspetta è proprio quello in cui le cose che pensavamo di sapere, gli equilibri che pensavamo ormai definiti e stabilizzati nel tempo,
si stanno sgretolando, rischiano di
non esserci più.
La parola che Enrico Bianda prima ha scelto per il 2026 è una parola che riguarda estremamente da vicino l'attualità, ed è geopolitica. Mm-hmm. No? E quindi, se fosse per te, dove punteresti lo sguardo? Perché oggigiorno ci fanno girare la testa continuamente da un continente all'altro.
Sì, è vero, è vero. Io direi che comunque non possiamo fare a meno di puntare lo sguardo a Washington, perché sappiamo che ogni decisione che viene presa, sia pure una decisione che viene mantenuta anche per pochi giorni, perché una delle caratteristiche di questa amministrazione è un po' di saltare da un tema all'altro.
Abbiamo visto con i dazi.
Certo, i dazi, poi c'è stato la pace in Medio Oriente, poi c'è stata la pace in Ucraina, un tentativo di pace in Ucraina, adesso sono intervenuti in Venezuela, adesso si parla già di intervenire a Cuba, in Iran. Comunque è inevitabile dover guardare, secondo me, verso Washington, per diversi motivi, perché a livello geopolitico, chiaramente detta i tempi l'amministrazione americana, anche perché non è che ha degli interlocutori che hanno delle prese di posizione così forte, no? Pensiamo no. all'Europa, ad esempio, no? No, l'unica che sembra tenere lì testa sono sicuramente la Cina. Ecco. E poi dovremmo comunque guardare agli Stati Uniti, perché a novembre ci sarà un importante appuntamento elettorale, sono le cosiddette midterm election, quindi le elezioni di metà legislatura, perché una parte delle Camere, la Camera dei Rappresentanti e il Senato, vengono, si rinnovano, diciamo, a scadenza diversa, a metà strada, scadenza diversa rispetto alla, all'elezione del presidente. E in questo attualmente in entrambe le Camere c'è una maggioranza repubblicana, però sono maggioranze molto
risicate,
perché me lo sono segnato. Alla Camera dei Rappresentanti ci sono 218 repubblicani e 213 democratici, e al Senato ci sono 53 repubblicani e 47 democratici, diciamo 45 democratici più due indipendenti, che però sono di quell'area lì. Quindi a novembre, quando si voterà, basterà che tre seggi flippino, come si dicono, flippano in inglese, dicono così, cioè cambino di maggioranza, e il presidente non avrà più diciamo le due maggioranze, le due camere a suo favore.
Sarà,
quindi già solo averne una di un colore e l'altra di un altro potrebbe cambiare gli equilibri in campo.
Sarebbe interessante capirlo, anche perché adesso la presidenza statunitense si è molto sembra almeno molto concentrata fuori, l'elettore guarda il suo paese, certo, guarda dentro, certo. Quindi bisogna capire come gli elettori stanno vivendo quello che succede fuori e dentro il loro paese, o almeno le scelte dell'amministrazione che hanno, diciamo, che la maggior parte degli americani
sarà
ha
molto
votato.
Interessante proprio per questo motivo, sì. No? Perché ci sono comunque una serie di indicatori economici buoni. Ad esempio sono stati creati numerosi posti di lavoro, ma ci sono anche degli indicatori meno buoni che riguardano per esempio l'inflazione, e quindi bisognerà vedere come si esprimeranno gli elettori americani.
Bisognerà capire anche come si muove il Partito Democratico, se si
muove. Certo, perché c'è anche quello lì, perché tu hai un avversario, no, davanti, un contendente. Un'altra data che mi sono segnata è la fine di ottobre, perché a fine ottobre finisce la legislatura in Israele. Quindi ci saranno delle altre elezioni autunnali interessanti, si rinnoveranno quindi anche lì la Knesset, il Parlamento, e dalla maggioranza che uscirà poi si capirà chi potrà essere il futuro premier. Diciamo, il favorito è ancora Benjamin Netanyahu, però da qui a là le cose potrebbero cambiare, anche perché sappiamo che lui ha comunque delle grane non da poco a livello giudiziario. Quindi questi sono i due grossi appuntamenti.
Sono appuntamenti lontani, ma giustamente noi, i nostri ospiti, abbiamo anche chiesto di guardare su tutto l'anno. Per l'attualità, come dicevi tu, Marcello, è tutto in continuo cambiamento, fare previsioni non è possibile, non stiamo appunto facendo le previsioni con una sfera magica, ma guardando a cose interessanti. Ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo in compagnia di Veronica Lippi per questo sguardo ai prossimi mesi. Un giorno completamente nuovo, Brand New Day, lo cantava Sting nel 99, ma un anno completamente nuovo abbiamo davanti, pieno dei suoi punti interrogativi, delle cose che abbiamo lasciato nel 2025 e che sicuramente avranno degli sviluppi nel prossimo anno. Con Veronica Lippi, parlando della complicata attualità che stiamo vivendo, abbiamo guardato, hai detto, Washington potrebbe essere il polo al quale guardare l'anno prossimo, anzi no, quest'anno ormai è già l'anno prossimo, ma per la Svizzera cosa c'è di interessante? Perché si vota tanto anche quest'anno.
Sì, allora, a parte il fatto che anche noi a Washington guardiamo, perché la questione dazi non è chiusa, no? Quindi anche lì dobbiamo capire come si concretizzerà definitivamente.
Poi ci sono ancora gli F-35.
Esatto, ci arriviamo. Non possiamo far finta di dire che l'8 marzo non si vota sull'iniziativa 200 franchi bastano, per noi chiaramente, per noi particolarmente sentita, però è un tema importante per la Svizzera, perché insomma la definizione del servizio pubblico è centrale, no? In uno Stato. Più in generale direi che quello che si sta delineando a livello svizzero è un po' la ridefinizione delle strategie a livello finanziario. Allora, sappiamo che la Confederazione deve risparmiare, e quindi si tratta di capire come, E perché? Allora, perché deve risparmiare? Perché sono state definite delle nuove priorità, che saranno appunto comunque l'AVS e la questione della difesa, sì, l'esercito,
la sicurezza. Difesa,
certo. E quindi sappiamo che c'è la ministra delle Finanze, la consigliera federale responsabile del Dipartimento Finanze, Karin Keller-Sutter, che sta definendo le sue priorità, quindi dove risparmiare per poter poi utilizzare insomma il denaro in questi due grossi ambiti, l'AVS e la difesa, l'esercito, perché poi ci sono tanti cantieri aperti per l'esercito ed è un cantiere che fino a pochi anni fa noi non ci aspettavamo di dover affrontare in maniera così
prima
decisa.
Della guerra in Ucraina, certo. Tutti gli stati avevano un po' abbandonato quel concetto di sicurezza che veniva dalla guerra fredda,
certo.
E adesso tutti stanno correndo ai ripari,
sì. Ai si rifugi. Rifà un po' a quello che dicevamo prima, no? Che dobbiamo un po' abbandonare quelle certezze, mm-hmm. che abbiamo avuto negli ultimi anni.
Se tremano anche i grandi pilastri,
certo, gli equilibri stanno cambiando, tra l'altro a livello internazionale si sentono dei toni belligeranti che non si sentivano fino a pochi anni fa, sì. No? Proprio espressi chiaramente. E lo ricordo che magari noi diamo un po' troppo per scontato che la pace in Europa sia una cosa stabile. Quando è finita la seconda guerra? Esatto,
pochi decenni.
80 anni fa. 80 anni fa finiva la seconda guerra mondiale. Sì. Cosa sono 80 anni? Va veramente pochissimo.
Sì.
Niente nella storia del nostro continente.
Ricordi,
no?
Ma vicinissimo nel tempo.
Abbiamo dato un po' troppo per scontato questa
pace. Sì, che poi di guerre in Europa ne abbiamo comunque avute.
Tantissime, tantissime. Non dobbiamo scordarcelo. E quindi, ecco, diciamo che è un anno...
È un anno basato su pilastri di cristallo, possiamo sì. dirlo, no? Che vivrà su grissini.
Caro amico, ti scrivo.
Ecco, allora, facciamo così. Ascoltiamo, invece parliamo di tutt'altro, perché Veronica ha anche una chicca che possiamo mettere in aggiunta a questo, che è un contributo che il nostro collega Paolo Laurenti, che abbiamo sentito prima in rassegna stampa, ha preparato il 1° di gennaio per raccontarci lo sport nel 2026. Prima lo ascoltiamo, poi lo commentiamo.
Anno pari significa Olimpiadi e Mondiali di calcio, e anche il 2026 non si sottrae alla tradizione. A Milano e Cortina si parte tra circa un mese, il 6 febbraio, e il giorno successivo Marco Odermatt inizierà in discesa l'assalto alle medaglie. Pesante sarà l'assenza sulle nevi olimpiche della ticinese Lara Gudberami, mentre ad arricchire il prestigio del torneo di hockey ci saranno le stelle della NHL, anche quelle rossocrociate. L'esordio della nazionale è in programma il 12 febbraio contro la Francia. Hockey su ghiaccio che sarà poi ancora protagonista a maggio nel nostro paese, tra Zurigo e Friburgo, con i mondiali che tornano in Svizzera dopo 27 anni. Tra l'11 giugno e il 19 luglio l'evento tra i più attesi e sicuramente il più seguito del globo. Parliamo di calcio e della Coppa del Mondo, la prima a 48 squadre che si giocherà tra Messico, Canada e Stati Uniti. Le date da cerchiare in rosso sono il 13 giugno, debutto della Svizzera contro il Qatar, il 18, Svizzera di nuovo in campo contro un avversario che scaturirà dagli spareggi in agenda a fine marzo, e il 24 per Svizzera-Canada a chiudere la nostra fase a gironi. Il 2026 sarà poi un anno che permetterà al Ticino di finire sotto i riflettori della scena sportiva internazionale grazie alle due ruote, confermandosi terra di ciclismo. A maggio, lunedì 26 per la precisione, il Giro d'Italia percorrerà la 16ª tappa interamente su strade ticinesi, da Bellinzona a Carì. A fine luglio, ai piedi del Tamaro, si svolgeranno poi gli europei di mountain bike. Ai piedi invece dei castelli di Bellinzona torneranno a splendere le stelle della grande atletica mondiale. Dopo l'annullamento dell'edizione 2025, riecco il Galà, che nella sua nuova versione si chiamerà Galà Athletics. Appuntamento domenica 30 agosto al Comunale. Tra gli eventi infine da non perdere, gli europei di nuoto di Parigi, quando in vasca tra il 10 e il 16 agosto si tufferà Noè Ponti. Buon anno di sport a tutti.
Insomma, mondiali di calcio maschili e in testa tutto, oltre agli altri sport, e Olimpiadi.
A me piace 2026, cioè, sì. Secondo me piace sempre collegarmi un po' con le notizie appena arrivate in redazione, e è proprio arrivata in questi minuti la proposta di candidatura della Svizzera per il 2038.
Invernali
2038, sarà una candidatura particolare perché è una candidatura diffusa, quindi non è una città che si candida ma è tutto un paese, e a sorpresa c'è anche il Canton Ticino, perché tra le 16 potrebbe essere, almeno nel progetto c'è Lugano come sede di partite di hockey su ghiaccio.
Ah. Quindi Bello, vicino, comodo.
Losanna, Zurigo, Ginevra,
Losanna,
grigioni,
Zurigo,
tanto.
Tante grigioni, Canton Berna, Cramontana per lo sci e poi guarda anche Lugano.
E ovviamente San Moritz, visto che dal 28
certo,
abbiamo cominciato.
Lenzeraide, San Moritz.
Che bello.
Questa è la candidatura appena uscita, dai, la approfondiremo.
Che in pochi anni tutto si svolga qua in questi paraggi.
2038,
visto che...
facciamo ancora in tempo a vedere.
Sì, che tra poco cominciano le Olimpiadi invernali invece di Milano Cortina. Veronica Lippi, grazie mille per averci dedicato un po' di tempo.
È stato un piacere.
Uno sguardo inconsueto, insomma, per chi si occupa di attualità è importante anche darci la misura di come voi lavorate tutti i giorni, di come sia difficile dare degli sguardi, avere delle certezze nel tempo che viviamo. Marcello, noi ci ritroviamo domattina alle 7.20 e dunque tra poco l'informazione delle 11 e il nostro collega Stefano Ferrando che arriva con mille storie, in particolar modo dedicate a una scrittrice che amiamo in tantissimi.